Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Stella Poli, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie.
Benvenuto davvero qui nel nostro posto delle parole per condividere il suo romanzo La gioia a venire. Il romanzo è pubblicato da Mondadori, leggo un risvolto di copertina che Stella Poli, assegnista di ricerca in linguistica italiana all'Università di Pavia, insegna poesia contemporanea nel master editoriale Masterbook. E qui mi fermo. Che cosa significa, Stella Poli, insegnare oggi poesia contemporanea?
Una domanda impegnativa. Io in realtà insegno una cosa ancora più impegnativa, che è l'editing della poesia contemporanea.
Allora un doppio salto mortale questo.
Sì, che è un master di professioni editoriali e quindi tenta di trovare a ogni materia insegnata anche un'applicazione pratica. Quindi dopo un primo modulo sulla poesia contemporanea mettiamo le mani materialmente nei manoscritti e proviamo a dar loro struttura o a perfezionare alcune mancanze, quindi è un insegnamento ulteriormente complicato. Già l'editing pare una pratica quasi esoterica per i non addetti, quello di poesia contemporanea sembra proprio una chimera.
Anche perché uno può pensare, per noi che non siamo addetti ai lavori, che il lavoro di editing sia dedicato ai libri, che ne so, di narrativa, al romanzo, mentre l'editing sulla poesia forse per qualcuno può anche essere una cosa nuova, vero?
Sì, certo, e senz'altro l'editing di narrativa è anche più conosciuto e più praticato, anche per poi la proporzione fra i numeri dei libri stampati, poetici e di narrativa invece. Però sì, tant'è che all'inizio, quando incontro i miei allievi, mi faccio dire da loro cosa pensano che possa essere questa così materia strana.
E come sta la poesia oggi?
Solo domande difficili.
Lo vogliamo sapere da lei, visto che mastica e lavora poesia tutti i giorni.
Io penso che sono relativamente giovane, però è da tanto tempo che non faccio che sentire che la poesia, insieme alla critica di poesia o alla critica in generale, è morta, sta malissimo, sta agonizzando, che non si legge la poesia, che non ha spazio, non ha quasi più senso. In realtà,
eppure tutti conosciamo poeti, o quantomeno, come diceva in una canzone Roberto Vecchioni, i poeti sono poeti perché scrivono poesie.
Infatti secondo me la poesia non sta male e anzi ci sono tante cose interessanti che forse non abbiamo nemmeno tanta voglia di guardare, ma io trovo che ci sia molta vitalità anche nell'editoria indipendente, di case editrici che nascono, che ci provano, anche un altro genere da sempre bistrattato un po' in queste lamentazioni sono i racconti, e c'è tanta vitalità anche lì, ci sono, non lo so, io credo che ci sia voglia anche di provare, bisogno, e la poesia a me sembra che non sia così male.
Sì, perché poi sono dei luoghi comuni, no? A proposito, lei citava i racconti, citava le poesie. Per esempio, a proposito di nuove case editrici, noi stiamo raccontando proprio in questi giorni alcuni titoli di una casa editrice nata da pochi mesi, 3 o 4, Molesini, editore di Venezia. Ma adesso, a proposito di poesia, il titolo di questo libro, La gioia a venire, ha una derivazione poetica. Ce la racconta?
Sì, è il titolo di una poesia di Fortini, che si intitola proprio La gioia a venire, e è una poesia che Fortini scrive sull'onda dell'entusiasmo resistenziale. Siamo nel 46 ed è una poesia che ha un tono anche abbastanza enfatico, ma mi piaceva un po' per questo avvenire agglutinato che vuol dire futuro, anche se appunto è un'interrogazione. E chiedesse anche un po' una sorta di scarto, quasi un filo straniante al titolo, e che diventasse anche una chiave di lettura per la vicenda che è abbastanza dura, ma che ha poi una sorta di spiraglio, e mi piaceva perché Fortini parla di questo prima, di questa sorta di ferita che è quella poi della guerra civile, del fascismo in quel caso, però noi abbiamo preso l'idea di questo prima che non si poteva perdere, perché dimenticarlo sarebbe stato quasi controproducente. Sembrava mascherato di rivoluzione l'idea di dimenticare tutto, ma in realtà non si poteva prescindere da quello, perché ogni cosa si era costruita attorno e quello era ciò che non si poteva perdere. E mi piaceva l'idea che appunto, traslando la ferita dal fascismo a una ferita ben più personale, però fosse assurdo pensare di tagliarla fuori, perché ormai era talmente incorporata all'esistenza che l'unica cosa che si poteva fare era portarla, ma costruendo attorno.
Costruendo attorno è questa costruzione che a volte è molto complessa, ma questo costruire attorno, io vorrei utilizzare proprio queste parole per vedere la costruzione dell'immagine di copertina e che cosa c'è intorno a questa. Che cosa ci dice questa immagine, Stella Poli?
È una ragazza ricamata, e ci sono questi fili che in qualche modo anche escono dall'inquadratura, sono aggrovigliati. E è stata una copertina scelta, discussa con la mia editor, che è Linda Fava, che è una persona molto in gamba, e eravamo partite in realtà dall'idea dei testi, delle opere di Maria Lai, che a volte sono dei testi ricamati, aggrovigliati, perché di fatto c'è centrale in questo libro un racconto che però è quasi, no, la chiave di questo groviglio, di intreccio fra personaggi. Ci piaceva che la copertina fosse materica in qualche modo, e poi c'è questa ragazza che potrebbe essere una delle protagoniste, ma forse no, non lo so, era una copertina che mi sembrava non didascalica, ma in qualche modo evocativa di anche questi più fili che si rincorrevano.
E prima di entrare nella storia di questo romanzo, La gioia a venire, entriamo con delle parole di un filosofo psicologo, adesso non ricordo bene, nel William James. Lei pone in esergo questa frase che ogni tanto, chiudendo il libro, nella lettura andavo, è un esercizio che faccio abbastanza sovente, no? Andare a trovare e ritrovare quella frase in esergo per ritrovare un'aria da respirare nel romanzo, no? O qualche connessione o suggestione. E questa è la frase: l'esperienza, come sappiamo, ha dei modi di traboccare. E questi modi che danno all'esperienza di traboccare possono farci pensare che l'esperienza non è poi così utile, Stella Poli?
L'esperienza non è poi così utile? No, forse non è quello, più che altro l'esperienza. Di solito si mangia gli argini dietro cui tentiamo di tenerla a volte. E questo è un po' quello che accade, sì, mi piaceva quello che diceva dell'idea che l'esergo sia una sorta quasi di corrimano, di indicazione costante al testo, no? Genetto diceva che è spesso, no, la chiave di volta, quasi un'interpretazione così della struttura globale, ed è vero, e secondo me è vero che accade anche diverse volte in realtà nel romanzo. Soprattutto a questa ragazza che ci pare molto controllata, Sara, che forse lavora il più possibile sull'arginare l'esperienza, ma è un'esperienza tumultuosa che ha una sua forza e appunto una sua difficoltà a stare dentro gli argini che le si pone.
E questo libro, per l'appunto, ha citato poco fa il nome della protagonista, Sara, più o meno 30 anni, di professione psicoterapeuta, che comincia a raccontare e anche a raccontarsi. Il libro lo potremmo condensare facendo un esercizio del tutto inutile, ma ogni tanto ci piace fare. Il libro così comincia: le cose non andrebbero dette mai. Finisco la IPA, mi viene da ridere. Così finisce. Tra queste due frasi, le cose non andrebbero dette mai e finisco la IPA, mi viene da ridere, c'è una parabola, no? C'è una parabola molto lunga, c'è un'esperienza, torniamo di nuovo a quella parola, c'è un'esperienza che si deve costruire, no? E che a volte questa esperienza fa anche inceppare la vita, in questo caso la vita di Nadia. Cosa ne pensi?
Sì, c'è un'esperienza che si costruisce forse proprio grazie a questo racconto, nel racconto, perché secondo me l'idea che questa esperienza venga riraccontata diventa il modo in cui l'argine poi inizia a tenere. Nel momento in cui io, le cose non andrebbero dette mai, sono forse questi pensieri liminari di una persona che invece sta dicendo, sta iniziando a cercare le parole per dire una serie di cose che in realtà lei vuole e desidera tantissimo poter dire finalmente.
E certo, perché è un valore terapeutico anche nel voler dire, soprattutto nel dire, ma non solo nel dire, anche nel dirsi.
Sì, assolutamente, e infatti è proprio quello, l'idea che un'esperienza traumatica, un ricordo traumatico poi venga in qualche modo trasformato invece in una forma narrativa e possa essere in quella maniera maneggiato. Nel momento in cui io divento la voce che ha il controllo del racconto, riesco anche a riprendere controllo di una serie di cose di cui non ho avuto controllo, e quindi il racconto che Sara porta, essendo psicoterapeuta, lei dichiara questa cosa che lei giustamente diceva, cioè che a volte si chiede ai pazienti incagliati in un trauma di, nella speranza di disincagliarli da lì, di ripercorrerlo, ma appunto narrandolo in qualche modo si ricompattano anche dei nessi, o si riesce a fare pace, se non altro con una cosa che spesso non si riesce a guardare prima di poterla dire.
Oppure si abbandona il senso di colpa, no? Quando a un certo punto del romanzo dice sì, il senso di colpa, se ricordo bene, che viene proprio per la voglia di mascherare la nostra vulnerabilità, e questo è un passaggio importante, e penso che in questa frase ritroviamo Sara, ma una volta libro chiuso, e non solo libro chiuso, ritroviamo anche noi stessi, Stella Poli.
Sì, è un po' quest'idea che il trauma in qualche modo ci mette davanti all'idea che noi non abbiamo davvero controllo delle cose che ci accadono, e questa cosa è molto difficile da processare, e quindi pensiamo sempre, o siamo anche indotti a pensare, che avremmo potuto fare qualcosa di diverso per sventare questa cosa, però molte volte la nostra responsabilità anche proprio di agenti è molto limitata, cioè noi possiamo fare molto poco per evitare spesso delle cose grandissime che ci accadono. E quindi sì, capire questo forse da un lato ci solleva, dall'altro ci spaventa tremendamente, perché cioè, vuol dire che forse abbiamo davvero poco controllo su tutta una serie di cose anche spaventose. Però sì, secondo me questo è uno snodo davvero importante anche per Sara, che fa i conti con sé.
Eh sì, fai i conti con sé, ma i conti con il proprio sé si fanno anche in rapporto agli altri, perché tutto quanto è relazione, tutti quanti siamo relazioni, anche il luogo dove noi viviamo, no? Può contribuire a questo, Stella Poli, perché se ricordo bene, a un certo punto del romanzo, quando c'è questa ragazza che cammina frettolosamente per la città e non riveliamo il motivo della sua, non so se disperazione, ma... A un certo punto dice: Milano non è accogliente per le disperazioni. Ora, non ho potuto fare altro che sottolinearla questa frase, perché non è solamente Milano, e perché Milano non è così accogliente per chi è disperato, come in questo caso questa giovane donna.
Sì, forse non è solo Milano, forse tanti contesti hanno smesso di essere accoglienti, però mi pare che Milano sia particolarmente, come forse alcune grandissime città, forse Londra, forse comunque quelle grandi città in cui è come se dovessi in qualche modo guadagnarti sempre il diritto di starci vincendo, e nel momento in cui invece qualcosa così non funziona, in questo momento sarà così un momento di sconforto che in realtà è molto limitato, però succede quando magari si perde un lavoro o si entra in un momento di crisi. Ci sono delle città che sono meno, secondo me, pronte a fare, non lo so, poi in realtà forse sto parlando di cose che non conosco e non maneggio bene, però io ho avuto questa impressione di, non so, quasi di non ascolto a volte su alcune fragilità, anche se poi una passante si ferma e in qualche modo offre aiuto in quel momento di disorientamento.
Questo romanzo, tra l'altro, ha avuto la fortuna, perché poi la fortuna a volte è importante, no? E bisogna anche costruirsela, la fortuna, come Stella Poli ha costruito questo romanzo, la fortuna, dicevo, del premio Calvino, ed è un premio a cui noi vogliamo molto bene, perché sia per vicinanza, ma anche proprio per come viene creato ogni anno questo premio dedicato alle nuove scritture. Che cosa le ha dato il premio Calvino, Stella Poli?
Moltissimo, devo dire, perché è un testo, questo, a cui ho lavorato molto tempo. Prima era un racconto molto breve, io ho sempre scritto solo cose estremamente condensate, poi si è pian piano espanso annettendo vari piani, però è sempre rimasta un'idea piuttosto astratta, finché non ho, una volta eravamo ancora in lockdown e l'ultimo giorno della scadenza ho provato a mandare questo plico appunto al premio Calvino, e lì tutto ha subito un'accelerazione e senz'altro una sorta di passaggio di grado, perché il premio Calvino ti mette in contatto con una serie di editori e in una maniera, anche con una certa, con un accento forse diverso rispetto a semplicemente inviare un manoscritto. È stato così che ho incontrato via poi il mio agente e la mia editor, che il libro ha iniziato a diventare vero, e abbiamo iniziato a lavorarci più serratamente, ed è, sì, senz'altro è stato uno snodo fondamentale. Non so se sarebbe andata così lo stesso senza quel Calvino.
La gioia a venire, il romanzo di Stella Poli, ma la parola gioia contiene in sé un percorso, vorrei ancora toccare questo tema importante per questo romanzo che si sviluppa per circa 120 pagine, perché forse la gioia riesci a toccarla o quantomeno ad avvicinarti, che sarebbe già straordinariamente bello, però passando attraverso quello sconcertante momento del dolore, no? Lei a un certo punto, alla fine del romanzo, cita niente poco di meno che il nostro caro Leonard Cohen, la canzone Avalanche, no? A parole a proposito del dolore, anche se poco più in là, invece poi dice, mettendo le parole tra parentesi, ma non sono mica tanto tra parentesi queste parole, che non serve veramente a nulla soffrire. Perché? Questo lo diceva Pavese.
Sì. Quello è Pavese, infatti, perché ogni tanto, anche Cohen lo fa ed è molto citato, c'è un po' quest'idea della sofferenza, no, le crepe da cui entra la luce, questa sofferenza quasi salvifica, il trauma che ti rende una persona migliore. Me lo hanno chiesto anche in alcune interviste, no? L'idea della ciotola che va in pezzi e poi viene ricostruita con l'oro, che secondo me è un pochino semplice, non so, non preferisco quel coin che dice appunto il tuo dolore, your pain is no credential here, cioè prescindiamo, cioè passiamo oltre, non possiamo rimanere così attaccati al dolore come se fosse davvero prezioso, cioè di quella ciotola mandata in pezzi ci sono più i pezzi che l'oro, forse avrebbe preferito, se chiediamo alla ciotola, non finire in pezzi, e poi sì, che sia necessario ricompattarsi e che il trauma ricostruisca diversamente, sì, ma non mi piace tanto questa idea della funzione quasi salvifica, quasi sublimatrice del dolore. Preferisco appunto pensare che anche che sia molto relativo, cioè che ognuno di noi abbia una serie di crepe più o meno evidenti, magari in prima battuta, ma veramente se ti avvicini a chiunque ha una serie di così tragedie private o cocci, no? Poi rimessi insieme anche magari con delle colle più prosaiche, no? E quindi sì, rispetto all'idea che il dolore sia così speciale e vada quasi mitizzato, forse tutto sommato serve farci conti, ma come dico anche a un certo punto, non portarselo con orgoglio, quasi fosse un punto di mistero, di tragedia o di maledettismo, non so come.
Bella però l'idea del famoso vaso che va a pezzi, no? E lei dice chiediamoglielo al vaso, no? Anche perché poi penso che questa immagine che deriva dalla cultura giapponese, no? Il famoso kintsugi, io ho l'impressione, forse sono solo io e sono un malpensante rispetto a questo, ho l'impressione che forse abusiamo un po', no? Viene un po' abusata questa immagine di questo vaso che si rompe, poi lo ricostruiamo col filo d'oro. Lei cosa ne pensa, Stella Poli?
Sì, sono d'accordo, assolutamente, proprio esatto, lo dicevo, anche questa frase di Cohen delle crepe, della luce, mi sembra che sia molto insistita questa, quasi una vulgata, no? E quindi sì, io in realtà non sono particolarmente convinta e mi sembra un po' quasi banalizzata nel suo essere poi ovunque.
E adesso lasciamo queste cose così complesse e andiamo a una gioia, a chiudere questa conversazione. Ci racconta di quanto sono buone le crostatine di datteri?
ma ora anche lì non è nessuna crociata contro i cibi non cotti e che diventano una sorta di ricomposizione, è che finalmente Sara, oro o non oro, a un certo punto forse perdona lei e forse perdona suo padre e quindi poi può tornare a davvero a fare pace con tutto. Anche
no,
con
ma Stella Poli, la domanda era proprio rivolta a lei, no? A prescindere dal romanzo, se le piacciono veramente le crostatine di datteri.
No, non mi piacciono tanto.
Perché no. Siccome l'avevo mai vista, ho detto: ma lo devo informarmi su questa cosa, devo chiedere a Stella Poli se sono buone oppure no. Stella Poli, autrice del romanzo La gioia a venire, il romanzo è pubblicato da Mondadori, ma prima di salutarci, Stella Poli, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Ho appena comprato Sara De Simone, Nessuna come lei.
Sara De Simone.
L'amicizia.
Sì.
Sì, fra la Wolf e la Mansfield.
Sì, Sara De Simone, che è il libro che abbiamo raccontato alcune settimane fa, pubblicato da Neri Pozza, non vorrei sbagliarmi, e
sì.
Che racconta di queste due straordinarie donne. E lei cosa ci può già dire brevemente su questo libro?
No, però l'ho davvero appena iniziato, non vorrei...
Già bello dalla copertina stessa, diciamo semplicemente questo per incuriosire i nostri ascoltatori, i prossimi lettori nel libro di Sara De Simone. Intanto grazie davvero Stella Poli e buona giornata.
Grazie a lei, grazie ancora.